Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Buonasera, buongiorno. Dipende dal fuso orario in cui vi trovate. Abbiamo con noi, visto che ci avviciniamo, questa registrazione viene fatta pochi giorni prima dell'anniversario della liberazione. E abbiamo con noi una giornalista che ha scritto un libro, l'ha scritto, l'ha riscritto perché le testimonianze aumentano, ed è Donatella Alfonso. Ciao Donatella.
Ciao Luca, buonasera, buonasera, buongiorno e buon
Dipende.
pomeriggio, buona mattina, secondo quando volete, le meraviglie dei podcast.
Senti, l'hai vista la nostra sigla col treno?
Sì, molto bella, suggestiva, diciamo, perché abbiamo bisogno di ripartire, abbiamo bisogno di partire e ripartire. A volte ci sono dei treni della memoria in questo caso che ci accompagnano.
Ma è quello che, a cui mi riferivo. Ce ne abbiamo i treni della memoria.
Sì.
Senti, il tuo libro come si intitola?
Allora, questo libro è un libro a cui io voglio molto bene. Si chiama Ci chiamavano Libertà, Partigiane e Resistenti in Liguria 1943-1945, La parola ridata alle donne. È un libro edito da De Ferrari, che è un editore genovese, ed è un libro che è arrivato adesso alla quarta edizione. E io penso che sia quella definitiva, ma perché quella definitiva? Perché la prima edizione di questo libro, che era molto più smilzo, dico la verità, è stata 10 anni fa, nel 2012. Ed è stato, io mi sono sempre occupata, io amo la storia, mi piace scrivere di storia, mi piace scrivere le storie delle persone che hanno fatto la storia. Vale a dire le persone più semplici, oppure le persone, quelli che sono finiti, come dire, con un piede impigliato nella storia senza saperlo, e comunque la storia li ha cambiati in qualche maniera. E quindi mi era stato chiesto di lavorare a cercare ancora alcune partigiane in Liguria, attenzione, non a Genova, quindi stiamo parlando da Ponente a Levante, raccontare le loro storie. Raccontare le loro storie, ha cominciato questo libro, ha avuto una prima edizione nel 2012, è andata subito benissimo, una seconda nel 2013, perché sono cominciato a correre praticamente, poi durante le presentazioni arrivavano sempre delle proposte, delle persone che dicevano: ma ci sarebbe mia mamma, ci sarebbe mia zia, queste cose qua. E nel 2015 c'è stata un'edizione che io pensavo fosse quella definitiva, e invece no, e invece non è stato così. Nel frattempo io ho scritto diversi altri libri in questo periodo e altri libri che parlano di resistenza anche, ma le vicende delle mie ragazze partigiane, come le chiamo io, hanno continuato a interessarmi, hanno continuato a interessarmi. Ho fatto diverse interviste tra il 2018, il 2019, l'inizio del 2020, prima della pandemia, per il progetto di Gad Lerner e Laura Gnocchi, Noi Partigiani, il portale che è il sito www.noipartigiani.it. In queste sere stanno andando in onda su Rai 3 alcune puntate della Scelta, che è il programma che aveva fatto Gad, giustamente proprio attingendo a questo patrimonio di testimonianze, che è una sorta di monumento visivo dei partigiani ancora in vita, che raccontano se stessi, che raccontano la loro scelta, che raccontano la loro vita. E quindi io ho incontrato ancora un po' di questi ragazzi e ragazze tra i 90 e i 100 anni, ed è così che ho pensato che questo libro dovevo riprenderlo in mano ancora una volta. E quindi l'ho ripreso in mano ancora una volta, ho aggiunto i riferimenti di alcune storie, appunto, che ho fatto di questi video e che sono tutti visibili sul sito di Noi Partigiani. E così è nata questa quarta edizione. E penso che sia quella definitiva.
Cioè,
Perché
anche hanno un'età, eh?
perché metà poverine e poverini, cioè nel senso che li stiamo perdendo. E quindi uno degli elementi fondamentali è quello per la nostra generazione, non la tua Luca che sei più giovane, ma la mia, quella, noi siamo i boomers, quelli nati alla fine degli anni 50, all'inizio degli anni 60, noi siamo i testimoni dei testimoni.
Però non credere, io sono del 67,
Però,
sì, ho capito, però
adesso non entriamo negli compleanni, ma fra me e te c'è qualche anno, quindi io sono degli anni 50, quindi, quindi veramente nei boomers pienamente.
Senti, quindi posso farti una domanda? Perché hai parlato di scelta, no?
Certo.
E queste donne di cui tu parli nel libro, sono donne che scelgono anche forse a dispetto di tutto l'apparato bellico maschile, e ho detto volutamente così, perché io lo dico pensando a mia madre era in Toscana, è toscana mia madre, a 13 anni portava il cibo alla macchia ai partigiani.
Chiaro.
Mia madre è del 30.
Sì, anche mia madre, quindi abbiamo le madri coetanee. Sì. E va detto questo fatto, la scelta sì, perché nessuno chiedeva alle donne, alle ragazze allora, di prendere una posizione politica. Anzi, la cultura fascista, la cultura di regime, le voleva assolutamente silenziose, le voleva che non avessero una capacità di scegliere quello che doveva essere il loro futuro. Il loro futuro era già scritto, dovevano essere buone mogli, soprattutto buone madri. E no, ricordiamo i premi alle madri che avevano fatto più di 7 figli, tanto per dirne una, e con anche dei, come dire, dei piccoli aggiustamenti migliorativi se qualcuno si chiamava Benito. Cioè sono cose reali, non è che sono invenzioni. E quindi alle donne, le donne poi comunque in ogni caso erano viste in una mistica della famiglia, in una mistica assoluta della famiglia, ma ricordiamoci che l'Italia è un paese sotto il profilo dell'emancipazione femminile e del riconoscimento del valore delle donne, del loro valore nella vita pubblica, indietro rispetto a tutto il resto d'Europa, completamente. È vero, il fascismo blocca dal 22 in avanti quelle che sono le rivendicazioni femminili per il voto, tanto per dirne una.
E pensare che nel programma originario dei fascisti
c'era considerato un elemento di ovviamente di consenso, no? E però era anche la prima parte del fascismo, quello in cui Mussolini aveva ancora una parte, diciamo, di quelli che erano i suoi sentimenti di militante socialista, poi di direttore dell'Avanti, giornalista, poi direttore dell'Avanti. Poi questi qua chiaramente vengono tutti lasciati per strada perché non servono a una narrazione invece di tipo autoritario. Ecco, pensiamo che per esempio in Italia c'è stata una donna che può essere considerata la prima femminista, che si chiamava Anna Maria Mozzoni. Anna Maria Mozzoni si batte per il voto alle donne in tutte le maniere, sfiora quasi quel successo del voto alle donne, morirà poi nel 1926 senza vederlo applicato. Quindi questa è una vicenda molto particolare ed è un personaggio, lei scrive un libro bellissimo, stiamo parlando del 1880 circa, che si chiama La liberazione della donna. Cioè ci sono dei grandi personaggi italiani che non sono abbastanza conosciuti, che sono pochissimo conosciuti, per dire. Però appunto le donne in Italia non votano, le donne in Italia voteranno soltanto nel 1946, le prime elezioni sono a marzo e sono le prime comunali, diciamo.
Le comunali, sì, sì.
Le prime comunali, prima ancora del referendum del 2 giugno. E è vero che il 2 giugno è il primo voto esteso a tutte le donne italiane, ma ce ne sono molte che hanno già votato alle comunali di marzo, quindi in realtà non è neanche vero che il primo voto è al 2 giugno al referendum. Una piccola cosa, poi mi taccio su questo. È vero un fatto, Le donne non avrebbero ottenuto il voto, probabilmente, neanche nel 1946, se non si fossero impegnate così tanto nella resistenza. Se soprattutto non ci fosse stata una realtà come quella dei gruppi di difesa della donna, che nascono a Milano nel 1944, ma sono spinti, diciamo, dai vari partiti del CLN, quindi ne fanno parte donne di tutti gli schieramenti politici, e diventa una realtà trasversale, che da una parte rappresenta quello che è l'impegno delle donne nella guerra di liberazione, nella lotta di liberazione, ma soprattutto diventa un elemento di pressione politica, perché ancora fino anche i partiti del CLN, udite udite, hanno, come dire, la benevola idea che le donne potrebbero andare al voto sicuramente, ma avere solo l'elettorato attivo. E non passivo. E sono soltanto le donne dei GDD che faranno pressione soprattutto sul Partito Comunista e sul Partito della Democrazia Cristiana, quindi su Togliatti e su De Gasperi, perché capiscano che, insomma, sinceramente, di fronte a così tanto sacrificio, di fronte a così tante vite che hanno messo in campo, perché tantissime sono le partigiane che muoiono, loro meritano di poter essere elette. E ci sarà una modifica alla legge elettorale che era già stata definita. Questa modifica viene fatta nel gennaio del 45, cioè a 3 mesi.
Ma a 3 mesi dalla promulgazione, cioè
esatto, a poco più di 3 mesi dalla liberazione. Quindi questo fa sì che in effetti alla Costituente, nelle prime elezioni, quelle comunali, ci sono un po' di donne elette nei consigli comunali, eh? Ci sono anche delle donne sindaco, tra l'altro ci sono donne sindaco in piccolissimi paesi. E questa è una realtà curiosa, ma tra le costituenti, diciamo la verità, ci sono 21 donne costituenti.
Ci sono solo 21.
Sono solo 21, di cui soltanto 7 andranno nella commissione dei 75, quella che poi scriverà materialmente la Costituzione. Tra loro ci sono anche delle liguri, cioè nella commissione dei 75 c'è Teresa Mattei, che è la più giovane costituente, perché ha 25 anni, la partigiana Chicchi, che è un personaggio fondamentale di questa storia. Teresa Mattei è infatti la deputata costituente che riesce a mettere insieme in maniera trasversale le colleghe anche degli altri partiti, e riescono a far scrivere quella frase dell'articolo 3, quello che dice che lo Stato deve togliere tutti gli ostacoli che impediscono la piena parità senza differenze di sesso, di razza o di religione. Ebbene, il fatto è che Teresa ci ha messo del suo, ma noi non siamo ancora riusciti ad applicarlo.
No, come in realtà non siamo riusciti ad applicare quasi nulla della Costituzione, davvero, dopo. tranne il numero dei seggi o cose di questo genere, che sono le meno rilevanti, peraltro.
Esatto, neanche le disposizioni transitorie, quelle la ricostituzione del Partito Fascista. Ecco, questa è la storia di questo libro che in questa ultima edizione ha una prefazione di Laura Gnocchi, che appunto insieme a Gadelin ha curato e cura ancora in parte il sito Noi Partigiani, quindi questa grande grande avventura dell'andare a cercare le voci che ci sono ancora. E in tutto questo, le donne, quante sono le donne partigiane? Non è facile dirlo. Non è facile perché, secondo i calcoli, come dire, consideriamo anche una cosa: si è cominciato a parlare di donne impegnate nella resistenza a metà degli anni 70. E se ne è parlato allora, e prima no, non era il momento, non se ne parlava. Come io mi sono accorta dopo, occupandomi anche di donne deportate, e con un libro che ho scritto che si chiama Destinazione Ravensbrück, l'orrore e la bellezza nel lager delle donne, che ho scritto insieme a Laura Moretti e a Raffaella Ranise, è stato edito da All Around. Anche questo ha avuto già 2 edizioni, perché anche lì abbiamo trovato nuove storie via di seguito. E il problema fondamentale è che le donne hanno raccontato poco, pochissimo di sé. Hanno raccontato poco perché, diversamente dagli uomini, come dire, c'era da una parte una certa ritrosia. E poi anche perché molte famiglie, passato il momento della, come dire, della mobilitazione, poi dopo hanno pensato
rientravano nei ranghi.
Rientrare nei ranghi, meglio rientrare in famiglia, perché se lo sanno che andavi in giro con tutti questi giovanotti, poi non ti sposa più nessuno. Cioè, torniamo a questo, pensiamo che a Genova il 1° maggio del 1945 c'è la grande parata di tutte le formazioni partigiane da Piazza della Vittoria in avanti, si vedono alcune fotografie di questo, e fate conto che uno dei capi, diciamo, del CLN che deve organizzare questa parata va a dire alla vicecomandante della Brigata Alice Noli. La Brigata Alice Noli era una brigata esclusivamente composta da donne, da ragazze, prendeva il nome da Alice Noli, che era un'impiegata di Campo Morone, che è cattolica, che aderisce alla Resistenza, che viene poi catturata e viene fucilata di fronte a casa sua, sotto gli occhi della sorella. C'è una storia terribile anche quella di Alice Noli, che tra l'altro è ricordata da una scuola, ricordata da una via. Ma poi parleremo anche delle strade. Ecco, va a dire questo combattente, va a dire a Vincenzina Musso, detta Tamara, che era la vicecomandante della Alice Noli ed era quella che dal suo banco del lotto in Piazza Montano a San Pier d'Arena aveva gestito gran parte del sistema di aiuto, di sostegno ai partigiani dell'area di San Pier d'Arena. E dice: voi non potete sfilare, perché non sta bene che sfiliate in pantaloni. Cioè, tu pensaci. Queste hanno rischiato la vita, ci sono alcune di loro che sono state arrestate, torturate, violentate, uccise, fucilate, e questi vengono a dire che non dovevano...
Non sta bene.
Perché non stava bene. Cosa risponde Tamara? Dice: ah sì? E allora ci vediamo domattina. Vanno a prendere, lei e le altre, vanno a prendere dei tessuti militari, dei sacchi, delle cose del genere, nella notte si fanno delle gonne. E la mattina dopo c'è una foto meravigliosa che mostra quelle della Alice Noli che sfilano tranquillissime e orgogliosissime con la donna, ma sfila.
Il non sta bene, no?
Terribile.
Ho avuto dei parenti, eppure compagni, tanto per dire le cose col loro nome, che però il non sta bene su queste cose qua se la sono portati fino alla morte.
Claro, sì, ma pensa che addirittura nelle storie delle deportate c'è ancora di peggio, perché Mirella Stanzione, che è probabilmente l'ultima delle deportate italiane di Ravensbrück ancora in vita, Mirella mi ha raccontato che lei è di La Spezia, spezzina, viene arrestata e deportata e insieme alla madre, incontrando insieme sul treno che le porta poi prima a Bolzano, poi dopo a Ravensbrück, e un'altra famiglia, altre donne spezzine, cioè le sorelle Bianca e Bice Paganini, insieme alla madre. E lei è una studentessa di ragioneria, ha 17 anni, quindi quando la portano via è il luglio del 44, torna nell'estate del 45, passato quindi un anno, e che anno, perché lei ha vissuto quindi diversi mesi a Ravensbrück, e dall'autunno, e quando torna a scuola lei dice: mi chiederanno cosa mi è successo, e nessuno le chiede nulla. Nessuno le chiede nulla. Allora lei dice: io a quel punto ho deciso di tacere, perché non potevo parlare, perché nessuno mi avrebbe creduto. Come avrei potuto dire che per un anno non mi ero cambiata le mutandine? Ma semplicemente perché non ne avevo altre. Quindi io di queste cose mi sono resa conto che non ne potevo parlare, perché altrimenti finiva che facevo anche la brutta figura, no? Del senso, il senso era: ma chissà te che ti sei salvata, cosa hai fatto con i tedeschi? E questa è una di quelle cose che io ritengo tremende. Un'altra deportata, Maria Musso, di Diano Arentino, del Ponente Ligure, lei ha lasciato anche scritto, lei ha scritto dei diari, poi tornando, lei ha detto, ma io non dicevo più nulla a nessuno, perché quando io dicevo, cosa ho vissuto nel campo, quindi anche gli esperimenti, le botte, le torture, tutto quello che ha vissuto, e le rispondevano, da noi qua, sai, ci avevamo le tessere annonarie e non si trovava lo zucchero. Quindi questo vuol dire che loro hanno deciso di tacere, e alla stessa maniera tantissime delle partigiane, io per esempio una che per me è stata una persona splendida averla incontrata, Tina Tomanelli, che è una signora che ha superato i 100 anni adesso e che vive a Genova, e lei mi ha raccontato una storia bellissima qualche anno fa quando l'avevo intervistata, una storia bellissima per cui lei raccontava che aveva già 2 fratelli partigiani, tra l'altro, che non volevano che anche lei entrasse nella resistenza, erano orfani di genitori, quindi non volevano, insomma, che lei rischiasse. E lei però aveva dato una disponibilità di appoggio in qualche maniera. Cosa succede? Succede che va a casa sua, sapendo che era una casa protetta, un partigiano che non è semplicemente un partigiano, è un soldato tedesco disertore. Si chiamava Hans Wietz. E Hans Wietz, che aveva fatto un'operazione di sabotaggio a un ponte in Alta Val Bisagno, e però si è contuso, si è fatto male, ha preso una brutta botta alla gamba durante questa operazione, ha bisogno di riposare, ha bisogno di recuperare fiato e forze, va a casa di lei che sta in via Bobbio, quindi lungo il Bisagno, e va a casa di questa ragazza e le dice nascondimi. Lei dice, vabbè, io un paio di giorni ti nascondo, però poi dopo vedi di andare via, perché diventa dura. Anche perché lei va a lavorare, lei è un'impiegata in comune, quindi lei va a lavorare in comune, poi c'ha un tedesco disertore partigiano in casa, che quindi è il massimo della vita, no? E lei cosa fa? Cosa si inventa? Dice, io a te ti nascondo, non so cosa aveva, dove l'ha fatto infilare, qualche
cantina, probabilmente.
Digo, sì. No, in soffitta, se non ricordo male. In soffitta, ma lui c'ha le armi. Allora lei dice, facciamo una cosa, tu smonta sto mitra e io lo sistemo. Dove lo sistema questo mitra? Lo smonta, gli dà i pezzi smontati, lei prende 2 federe, ci mette dentro da una parte dei pezzi, dall'altra degli altri pezzi, poi le bagna e dice alla le appende con le mollette al filo da stendere. E dice alla vicina di fronte, c'era quel sistema di fili della biancheria che andavano da una parte o dall'altra, e dice per favore non tirarle dalla tua parte perché ho lavato i cuscini, sta asciugando la lana. Le lascia fuori 2 giorni, poi dopo ripiglia le due federe, rimontano il mitra e Hans Wietz se ne va. Già questa è una cosa non da poco, c'è la grande fantasia di lei, bisogna anche dire la prontezza di spirito, ma dov'è la notizia, come dire? La notizia sta nel fatto che quando lei mi ha raccontato questa storia c'erano la figlia e la nipote a bocca aperta, perché gli hanno detto, ma non ce l'hai mai raccontata? Lei ha detto no, perché non era il caso. Perché appunto uno magari non pensava di essere creduto, o tante altre hanno scelto invece di non, per esempio, di non chiedere il riconoscimento da partigiani, perché hanno detto magari lo faccio avere a mio fratello, perché magari gli può servire per un posto di lavoro. Altre ancora hanno minimizzato, hanno detto, mi hanno raccontato, ma io non ho fatto niente. Per esempio Carla Ferro, che è stata bravissima, di San Pier d'Arena, che aveva anche lei 17 anni, che quindi è riuscita a far scendere il fratello da un treno che lo avrebbe portato in Germania, perché l'avevano trovato come renitente, perché è andata a piantare una piazzata al capo del comando tedesco, che loro erano sfollati a Campo Ligure, e che insieme a questo fratello, che sarebbe poi diventato uno storico capocronista del secolo XIX, Pietro Ferro, e avevano scritto una commedia e l'avevano messa in scena. Questa commedia dicevano che era per raccogliere fondi per la Croce Rossa, tant'è vero che vanno a vedere questa commedia anche il podestà fascista e anche il comandante tedesco, peccato che i soldi raccolti poi loro li diano ai partigiani. Quindi anche tra l'altro fantasia, idee, ma sempre con l'idea di non aver fatto che quello che era il loro dovere.
Dovere morale.
Di particolare, ecco.
Quasi kantiano. Senti, ho ancora un paio di domande. Una è una curiosità. Parliamo della toponomastica.
Sì. Allora, la toponomastica. Prima di tutto partiamo da un'idea. Le vie raccontano, le vie che hanno nomi femminili, a Genova ad esempio, il numero, vi do il numero più recente, nel senso che è aggiornato al marzo 2022. Allora, nel marzo 2022 abbiamo 3.954 toponimi e ci sono 160 nomi femminili. Il calcolo fatelo voi, cioè come dire, 160 su 3.900.
Il 3%.
Sì, circa il 3%. E di questi praticamente la maggior parte dei nomi, ma non soltanto a Genova, questo a livello nazionale, e praticamente la gran parte dei nomi sono sante, madonne e personaggi mitici. A Genova viene in mente Salita Minerva, cioè tanto per dirne una. Ecco, però le donne vere sono poche. Nelle donne vere, le partigiane, ad esempio, a Genova hanno cominciato a crescere il numero di queste intitolazioni, adesso ce ne sono una ventina. Ecco, però, come vedete, non è che sia granché. Possiamo dire che c'è una via Donne della Resistenza che è stata intitolata nel 2013 nel municipio Media Valbisagno, a Molassana, e poi la più recente invece è Piazzetta Teresa Mattei, nel centro storico, accanto alla scuola Garaventa Don Gallo, vicino ai Giardini Luzzati, che ha dato il nome anche all'ultima sezione AMPI che è nata a Genova, proprio la sezione Teresa Mattei, che è la sezione del centro storico. Paradosso, fino alla non c'era quindi un nome di una costituente a Genova, ma non solo a Genova, fino a 5 anni fa non c'era alcun nome delle 21 costituenti in tutta l'Italia.
Ma nemmeno la Iocchi?
No, non c'era, è arrivata dopo. Questo per farti capire che non si sono riconosciuti neanche appunto i grandi personaggi.
Ah, dunque, invece un'ultima domanda da chi ama la storia. Ci descrivi in 2-3 minuti il lavoro sulle fonti e sulla memoria che è stato compiuto? La memoria l'abbiamo capito, sulle fonti.
Ma guarda, le fonti sono state due cose. Io ho scelto molto le fonti orali. Ho scelto le fonti orali perché chiaramente ho cercato, ho letto, ho preso dati, ho preso storie da alcuni libri, soprattutto libri di testimonianza di alcune partigiane, di alcune donne. Poi però per quello che riguardava, guarda, in Liguria, prima del mio libro, esisteva soltanto un libro, che era una specie di raccolta di testimonianze che era stata effettuata, che era stata pubblicata nel 1979 a cura del Consiglio regionale e era stato voluto da allora, c'era un'assessora molto, molto attiva che si chiamava Francesca Busso, che è stata assessora alla sanità e che però era anche assessora alle pari opportunità, e lei aveva voluto appunto raccogliere le testimonianze delle donne partigiane. Parliamo del 79, quindi erano passati 30 anni, quindi c'erano. Cioè la cosa fondamentale è che c'erano. Quindi io ho cercato di recuperare questo libro, che è un libro scomparso, non esiste. Ero riuscita ad avere le fotocopie dell'unica copia che c'era nella biblioteca della Regione Liguria. Quindi questo è un libro scomparso. Tanto per farvi capire che quindi nessuno l'aveva anche più cercato. Che non è una cosa da poco, perché io ho cominciato a cercarlo nel 2012, però questo era del 79, quindi guardate che ne era passato di tempo. E quindi questa è stata la base della mia ricerca. E da lì poi, ad esempio, ho cominciato a contattare altre realtà, ho cominciato a contattare l'Istituto Storico della Resistenza, anche lì per vedere che cosa c'era di disponibilità, e poi è partita la ricerca delle persone. La ricerca delle persone, devo dire, era stato fondamentale. Allora il contatto, non ci conoscevamo ancora, ci siamo conosciuti in quell'occasione con Massimo Bisca, presidente provinciale dell'ANPI di Genova e coordinatore dell'ANPI Liguria, perché lui aveva fatto una piccola pubblicazione che riguardava le partigiane di San Pier d'Arena. E quindi sono partita dai suggerimenti di Massimo, dalle persone che mi ha fatto incontrare, tra cui appunto Carla Ferro, e da lì è stata una serie di contatti e di conoscenze dirette e di passaggi diversi, e che mi hanno portato in giro per la Liguria, perché poi chiedi a questo, chiedi a quello, e sono arrivata fino a Sarzana, e a Maria Vignolini, oppure Vandina Bianchi, tanto per ricordarle, oppure ancora ad Albenga con Bice Comparato. Ecco, quindi era, e poi a Diano Marina, con Mina Garibaldi, con Gilda Piana, ecco, tutte persone che ho conosciuto e che mi hanno lasciato un'immensa proprio forza nel cuore della loro capacità. Una che vorrei ricordare perché l'ho incontrata ancora recentemente, nel senso che l'ho incontrata il mese scorso, è Mirella Aloisio. Mirella Aloisio è un grandissimo personaggio. Mirella Aloisio era, e adesso vive a Perugia da moltissimi anni, si era sposata là, vissuto là, ha fatto attività politica, tantissime altre cose, con le donne e tutto. Mirella genovese, di Sestri Ponente. Mirella era la segretaria del CLN genovese. Teneva lei tutti i documenti più importanti nella cartella di scuola, e c'era un'intesa per cui lei andava sotto braccio magari con questo anziano signore così, e sembrava ancora che fosse una che si accompagnava con dei personaggi, insomma, non stava bene, di nuovo un'altra volta,
sì, a proposito.
Non stava bene, però lei sapeva che teneva lei questa borsa con tutti i documenti, perché lei aveva veramente i documenti dell'insurrezione. Ed è una persona meravigliosa, e ancora adesso lei racconta l'importanza soprattutto delle donne, della capacità delle donne di scegliere, perché è questo il discorso di fondo, come dicevo prima per il voto. Alle donne italiane non veniva chiesto di prendere una posizione politica, non veniva chiesto di avere un'idea politica. La loro strada era già segnata, quindi loro tanto
fuso al pennecchio, come avrebbe detto Dante.
Esatto, tanto più in una situazione come quella, loro non è che dovessero dire: ma io voglio, sono pro, sono contro, sono a favore di Mussolini, sono contro, sono socialista, sono comunista, sono badogliana, sono azionista. No, loro non si riteneva che dovessero fare politica, tutt'altro. Quindi il fatto che loro abbiano scelto di farla, abbiano scelto di rischiare la vita, come hanno fatto tante, o anche comunque di usare anche la loro, come dire, la loro fantasia, ma anche la loro incoscienza, perché quando ti portavi sulla bicicletta, nel cestino della bicicletta, ti portavi sotto le patate o i libri di scuola, ci portavi dei pezzi smontati di armi.
Lo so, me lo raccontava mia madre.
Rischiavi tanto. Però le donne hanno saputo scegliere, è stata la prima volta che le donne italiane hanno scelto. E quindi questo era il minimo, quello che poi dovessero fare dopo.
Bene, ringraziamo Donatella Alfonso, che è stata efficacissima.
Grazie, e grazie allora di Amadeus. Siete molto, è una bella cosa partecipare.
Grazie, grazie. Sì, sigla, e alla prossima occasione.
Arrivederci.
Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.